Buonasera amici, è un grande privilegio essere qui stasera in questo auditorium per assistere i figli di Dio, i malati e gli afflitti e per assistere coloro che non sono salvati sulla via della salvezza. E ci dispiace che questa debba essere la nostra ultima sera in questa campagna speciale nella successione di questi servizi. Ma certamente vogliamo ringraziare ognuno di voi per la vostra meravigliosa collaborazione, per tutto quello che avete fatto per noi, dandoci la vostra fede e la vostra tutto quello che avete fatto. Lo apprezziamo dal profondo del nostro cuore. Solo l'eternità dirà quanto lo apprezziamo. E vogliamo essere grati al nostro fratello Coble per averci sponsorizzato qui in città e per la bella collaborazione che abbiamo avuto con lui e la sua chiesa e la sua gente. E ringraziamo tutti voi che siete venuti da luoghi diversi, dall'Indiana e dintorni, gli stati vicini. Non era nemmeno pubblicizzato da qualche parte. Immagino che l'abbiate ricevuto per posta, ad ogni modo che sarebbe stato qui, perché sappiamo che non avremmo avuto molto spazio in quella chiesa e abbiamo pensato che se fosse troppo inadeguato, allora forse potremmo trovare una sera o due nell'auditorium. Ora siamo grati per la gente che ci ha permesso di avere questo auditorium stasera perché lo apprezziamo, che abbiano aperto questo luogo per questi servizi di questa domenica sera per la gloria del nostro Signore Gesù Cristo. Lo ringraziamo. E ora, proprio mentre stavo entrando in questo momento, mio fratello e Billy e alcuni di loro erano in piedi lì presenti, mi hanno detto che c'erano stati fondi adeguati, abbastanza sufficienti per salvare tutti i debiti. Hanno saldato l'affitto sulla chiesa e il giornale, i custodi della chiesa e la musica e tutti gli annunci pubblicitari, la trasmissione radio, tutto è stato pagato fino a stasera. Penso che ne abbiano avuti abbastanza, così che è rimasta l'offerta d'amore della serata disponibile per me. Il che ho sempre cercato di mantenere, come sapete, una reputazione sul denaro. Noi non lo facciamo e se non ce n'è abbastanza da sistemare le cose, allora lo prendo dalla mia offerta d'amore. E l'offerta d'amore non la prenderei nemmeno se non fossi un uomo povero e non dovessi vivere come il resto di noi fa. Se potessi lavorare ancora e gestire queste riunioni in tutta la nazione, non menzionerei mai un'offerta d'amore per me stesso, solo che le spese siano pagate e tutto quello che richiediamo. E questo non è stato solo a Louisville, è stato in giro per il mondo. E finché vivrò e Dio mi aiuterà, le cose rimarranno così. Non i soldi, non sono in cerca di soldi, sto cercando di far sì che la gente creda al Signore Gesù Cristo per la loro salvezza e per la loro guarigione. E le vostre decime e così via con cui avete contribuito questa settimana scorsa sono andate a quello scopo. E domenica sera loro di solito, o l'ultima serata della riunione, qualunque cosa, sia una settimana o due settimane, 10 giorni, o qualunque cosa, raccolgono un'offerta d'amore per me. E se lì ci fosse qualcosa che rimanga, andrà dritto alle missioni all'estero. Forse il mio segretario e coloro che si occupano del denaro e così via, ora sono presenti e mia moglie e gli altri, i quali sanno che è la verità e Dio Onnipotente, che è il nostro giudice, sa che è vero. E così vi ringraziamo per tutto quello che avete fatto. Ora, essendo questa serata di chiusura del servizio, ora ci avviamo domani per Shreveport, Louisiana, per iniziare là nell'auditorium comunale per i servizi. Il prossimo servizio inizierà allora. E poi andiamo da là a Denver, Colorado, dove gli uomini d'affari cristiani di Denver ci sponsorizzano là in una campagna. E credo che sia l'auditorium civico o della città là, nessuna chiesa che lo sponsorizza, solo gli uomini d'affari cristiani. E poi da là andiamo a Edmonton, Alberta, e poi da là a Grand Prairie, Columbia Britannica, Davison Creek, poi su nella terra degli Eschimesi. E torniamo poi di nuovo giù intorno, per ricominciare qui negli Stati Uniti, intorno a giugno, che sarà a Des Moines, Iowa, e andiamo al campeggio metodista Cedar Lake nel convegno là, e poi avanti nel nord-ovest Pacifico, e poi da là a Durban, Sudafrica. Questa volta non è una mia scelta, una mia disposizione, è così, dice il Signore. E di andare in Africa, India, Palestina, Lussemburgo, Francoforte, Germania e Londra, e poi a Parigi, poi di nuovo a casa. Poi da là dovremmo rientrare intorno a gennaio, febbraio, andiamo in Nuova Zelanda, Australia e nell'est. E mi aspetterò che arrivino preghiere da Louisville, Kentucky, a sostegno di questa riunione dove stiamo andando nell'itinerario. Una di queste volte, se mi capitasse di tornare anche tra un anno da oggi, ci sono molti seduti qui stasera, forse che non saranno qui se io verrò risparmiato. In un pubblico di queste dimensioni, o un migliaio di persone o più, qualunque sia, ci saranno molti di voi che se ne saranno andati. Allora vi rincontrerò una di queste gloriose mattine, alla risurrezione, quando i santi redenti verranno riportati nuovamente sulla terra per il grande millennio. Spero di passare un'interminabile eternità con voi nel regno di Dio che io rappresento qui stasera. Dio vi benedica tutti e non voglio lasciare fuori nessuno, le signorine che suonano la musica e tutti, Dio vi benedica. Ora tocca a me stasera parlare di nuovo solo per qualche istante e non so a che ora dobbiamo chiudere l'auditorium, ma per iniziare giusto in orario alle 8:30, parlare forse per mezz'ora, poi iniziare la nostra fila di preghiera pregando per i malati. E ora voi, cari cristiani qui di Louisville, Kentucky e Jeffersonville, New Albany, uno di questi giorni vorrei pubblicizzare la riunione a livello nazionale e fare sistemare qui fuori una vecchia, grande vecchia tenda che ospiterà diverse migliaia di persone e avere un risveglio all'antica. E quello che penso che ci occorra a Louisville è un risveglio all'antica mandato da Dio. Pregate, se il Signore conduce in quella maniera, verrò. Ora ci sono due o tre campagne di guarigione in corso e in città, questo è il motivo per cui non lo abbiamo mai reso un evento nazionale, siamo solo venuti nella chiesa del fratello Cauble, vedete? E non siamo venuti qui per essere contendenti di questi altri fratelli, non crediamo nell'essere contendenti della religione di Gesù Cristo, siamo fratelli insieme che cooperiamo per tutto ciò che possiamo per il bene del regno di Dio e ogni chiesa, tutti. Potremmo avere idee un po' diverse, i ministri, ma non verso le persone. Noi crediamo ancora che il sangue di Gesù Cristo ci purifichi da ogni iniquità. Diventiamo figli e figlie di Dio confessando i nostri peccati e accettando questo sangue a prescindere dalla Chiesa a cui si appartenga e lo crediamo con tutto il cuore. I miei servizi sono sempre inter-evangelici, cioè interdenominazionali, quindi confidiamo che Dio vi benedirà tutti. Ora, nello stare principalmente in una città o in un luogo, non siamo qui per rappresentare la guarigione divina. Non stiamo nemmeno presentando la guarigione divina, stiamo presentando Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E quando si presenta Gesù Cristo, si presenta la guarigione divina, perché sono gli attributi della sua morte. Ciò ci dà la salvezza e la guarigione per i nostri corpi. E non c'è nessun potere in nessun uomo che possa guarire un'altra persona. La guarigione è già stata acquistata al Calvario. E l'unica cosa che possiamo fare è indirizzare l'uomo dove quel sacrificio onnisufficiente di una sola volta fu fatto da Gesù Cristo, il Figlio di Dio. A questo punto noi semplicemente guardiamo e viviamo. Dio fece la via e noi l'accettiamo. Un ministro non potrebbe salvare nessuno, potrebbe solo predicare il Vangelo se è unto dallo Spirito Santo e indirizzare le persone al luogo dove sono state salvate. Sono state salvate 1900 anni fa al Calvario. Si deve accettarlo come proprio personale salvatore ora per avere benefici o vantaggi dalla sua morte e godere degli attributi di ciò per cui egli morì. Ora, e la guarigione divina è la stessa cosa. Egli è stato ferito per i nostri misfatti, fiaccato per la nostra iniquità. Il castigamento della nostra pace è stato sopra lui, per i suoi lividori noi abbiamo ricevuta guarigione. Tutto nello stesso giorno dallo stesso uomo. Inseparabili colarono paralleli uno all'altro il sangue che scese dalla sua schiena e quelli che scesero dalla sua ferita si mescolarono e colarono dai suoi piedi. Vedete? Così salvezza, guarigione, pace, soddisfazione, gioia, tutto ciò di cui abbiamo bisogno nel viaggio terreno fu corrisposto al Calvario. E Dio provvederà a tutti quelli che lo accetteranno su quelle basi e lo crederanno con tutto il cuore. Ora, Dio ha costituiti nella Chiesa alcuni dottori, apostoli, profeti, doni di guarigione e o diversi tipi di doni, li ha posti nella Chiesa per il perfezionamento della Chiesa, riunendo la Chiesa. E ora i tempi sono passati dalla prima fase degli apostoli e si avevano tutti nove doni che operavano nella Chiesa. La seconda fase iniziarono a raffreddarsi, la terza era quasi tutto sparito, poi si spense nei 1500 anni di epoche oscure, poi giunse la Riforma. Dopo la Riforma venne la santificazione, dopo la giustificazione venne Wesley predicando la santificazione. Lì dentro vennero Calvino, Knox e tutti quelli che finirono nel pentecostale nazareno quell'epoca. E ora ci stiamo spostando proprio verso un'altra grande epoca, arrivando al rapimento della Chiesa. E in questa stiamo vivendo nel tempo della restaurazione dei doni. Ha fatto inciampare molte delle loro grandi e belle chiese, ha mandato indietro la Nazarena, ha reso fanatici molti della Pentecoste. Ma allo stesso modo Dio sta andando proprio avanti, introducendo la fede rapitrice per la sua Chiesa. Esatto. Così stasera io rappresento quella fede, la fede che è stata una volta tramandata ai santi per mezzo di un dono divino, il che a mio parere doni e chiamate, non a mio parere, ma la Bibbia dice che doni e chiamate sono senza pentimento. Non c'è niente che si possa fare al riguardo. Non potete farvi gli occhi azzurri quando li avete marroni. Siete proprio quello che siete per la grazia di Dio. Non potete neanche venire a Dio senza che Dio vi chiami prima. Non potete cercare Dio senza che Dio vi cerchi prima e vi chiami. Nessuno può venire a me se non che il Padre mio lo tragga. Così Dio sta cercando. Dio ha costituiti nella Chiesa. E poi, sin da bambino, nato qui in questo stato del Kentucky, davvero le visioni mi arrivano proprio come mangiare o qualsiasi altra cosa. È proprio come Dio vuole, Egli lo provvede. Io faccio solo come Egli mi dice di fare. Certo, molte critiche, ho molte persone che non ci credono. A prescindere da cosa accada, non ci crederebbero comunque. Mi aspetto di averle, e se non le avessi scenderei a un altare da qualche parte e direi: caro Signore, cosa non va in me? Perché tutti quelli che vivono piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Giusto, dobbiamo averle. Proprio così. Allora Gesù ce le aveva e disse: se quando poté stare nel suo uditorio e sapeva che cosa le persone non andava e come se fossero stati guariti o meno, e lo toccavano con la loro fede. Quando si voltò e disse: chi mi ha toccato? Disse: la tua fede ti ha salvata. Ora il tuo flusso di sangue si è fermato, la tua fede ti ha sanata. Una donna venne da lui una volta, cioè egli stava dove si trovava lei, alla vasca, cioè al posto dove si beveva, al pozzo di Giacobbe. E venne una donna ed egli tenne una conversazione con lei per qualche istante, fino a quando non trovò il problema di lei. Disse: vai a prendere tuo marito. Lei disse: non ne ho. Disse: è vero, ne hai cinque. Egli, quando era lì, sapeva dov'era il pesce che aveva una moneta in bocca, sapeva dove si trovavano due muli legati, dove due vie si incontravano, e sapeva dove un uomo avrebbe trasportato una brocca. Molte cose che sapeva di Filippo quando venne da lui, che era stato a pregare prima che arrivasse sotto un albero, sapeva che era un uomo buono e giusto. Ma egli disse con le sue stesse parole: io non posso fare nulla da me stesso finché il Padre non mi mostra cosa fare. Tutti quelli che credono a quella scrittura dicano Amen. Ecco cosa. San Giovanni 5:19. Passò attraverso una grande moltitudine, 2 o 3.000 persone presenti, storpi, storti, zoppi, sciancati, ciechi, secchi, ripieno d'amore e di compassione, camminò proprio accanto a ciascuno di loro. Guarì un uomo con qualcosa come una lieve malattia, non lo so, potrebbe essere solo stato soggetto a cattivi raffreddori, per quanto ne so. Essa l'aveva avuta per 38 anni. Non gli avrebbe nuociuto né l'avrebbe ucciso, lo faceva muovere lentamente. E sanò quell'uomo e si allontanò e lasciò quella moltitudine giacere là. E poi, quando fu interrogato, disse: non posso fare nulla da me stesso, ma quello che vedo fare al Padre. Ora, a volte la gente vuole che lui faccia il pagliaccio con quello, quando vedevano che aveva quel potere, glielo chiesero. Erode disse: fammi un miracolo, fammi vedere che fai qualcosa. Egli chiese di parlare per se stesso, egli rimase come mutolo dinanzi a quelli che lo tosano, come una pecora mutola dinanzi a quelli che la tosano. Gli avvolsero attorno al capo uno straccio un giorno, un gruppo di soldati critici, e lo colpivano sul capo e dicevano: ora, se sei un profeta, se sai tutte queste cose e così via, dicci chi ti ha colpito, facci un miracolo. Quando Satana lo incontrò per la prima volta, Satana disse: ora, Ora, se farai un miracolo per me, crederò che sei il figlio di Dio. Trasforma queste pietre in pane. Fammi vedere che lo fai. Gesù gli citò solo la scrittura in risposta. E poi ogni volta Satana voleva vederlo fare un miracolo. Le persone che sono possedute da Satana vogliono vederlo. Fai qualcosa per me. Fammi vedere che guarisci questo. Lascia che ti faccia un graffio sulla mano e guariscilo e ti crederò. Eccoti qui. Lo stesso spirito malvagio che disse: scendi dalla croce ora e ti crederemo. Le tue mani sono fissate lassù. Tu chiami Elia. Vediamolo che viene a liberarti ora. Se hai trovato tanto favore in lui, in Dio, vediamolo che ti libera. Scendi dalla croce e ti crederemo. Fai un miracolo davanti a noi. I miracoli hanno sempre disorientato gli increduli, ma ciò nonostante il nostro Padre Celeste è un Dio che opera. Opera miracoli, è tutto. Ovunque egli sia sempre stato, qualunque sia stato il suo ministero, dove egli ha avuto i suoi ministri, ci sono stati segni, prodigi e miracoli. Ora, il Signore vi benedica mentre leggo qui per qualche istante un testo della Scrittura e poi andremo nel servizio e poi direttamente al servizio di guarigione. Guardate ora, Gesù, quando era qui sulla terra, disse: ora le cose che faccio farete anche voi, più di queste farete voi o maggiori, perché io vado dal Padre mio. Ora ancora un po', sto citando Gesù, ancora un po' e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché sarò con voi, anche in voi, fino alla fine del mondo. Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quanti cristiani qui dentro stasera credono con tutto il cuore che Gesù Cristo è risorto dai morti e stasera vive? Vediamo la vostra mano. Ebbene, se egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, non produrrà stasera nella sua chiesa la stessa cosa che produsse nella sua chiesa quando era qui sulla terra in carne? Vedete? È proprio lo Spirito Santo, è lo Spirito di Gesù Cristo. Egli è qui in forma spirituale, proprio quanto più vivo sia mai stato, qui che vive in noi, compiendo le cose che compì quando era qui sulla terra, come conferma del suo essere con noi. Io sarò con voi, anche in voi, fino alla fine del mondo. Il Signore vi benedica. Preghiamo. Padre Celeste, stasera ricevi gloria, Padre Celeste, dai nostri sforzi che stiamo cercando di mettere in atto per la tua gloria. Ora qui è posta la parola, qui sul pulpito, aperta. Ma chi può capirla? Quando è scritta per ispirazione, ha promesso che, essendo nascosta agli occhi dei savi e degli intendenti, e sarebbe stata rivelata ai bambini che avrebbero imparato. Ora, Padre, preghiamo che ci lascerai considerare noi stessi bambini che non sanno nulla, affinché possiamo imparare delle cose attraverso la rivelazione tramite lo Spirito Santo. Possa egli prendere la parola di Dio ora e darla ad ogni cuore, secondo il nostro bisogno, perché lo chiediamo nel suo nome. Amen. In Genesi fa proprio un po' caldo quassù, credo anche lì giù. Se i custodi vogliono dare giusto un po' d'aria nell'edificio, così la gente si sentirà un po' meglio. Vedo alcuni che si sventolano. Ora, in Genesi al 22° capitolo, voglio richiamare la vostra attenzione su alcune parole qui, proprio alla fine di questa riunione del Vangelo. Mi piace sempre dire, cioè leggere un po' della parola qui, perché questa parola non passerà mai ed è eterna per sempre. E se dovessi dire qualcosa su un testo per stasera, vorrei parlare di questo Dio ha una via provveduta, ha una via provveduta per avvicinarsi a Lui, ha una via di scampo provveduta e ha una via provveduta per tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Se solo riusciamo a trovare quella via che Dio ha provveduto, allora siamo certi di ottenerla. Se Dio, se questo edificio è stato provveduto qui per prendersi cura, tenere la pioggia lontana da noi. Non appena entriamo nell'edificio, allora siamo fuori dalla pioggia. Se Dio ha provveduto una via per la salvezza, possiamo trovare quella via provveduta, possiamo avere la salvezza. Se Dio ha provveduto una via di guarigione divina, allora possiamo trovare, entrare in quella via, troviamo la guarigione divina. Se Egli ha provveduto pace per l'instabile, allora se entriamo in quella via e troviamo la sua via provveduta, possiamo avere pace. Ora, leggendo dal 7° versetto del 22° capitolo, notate ora questa grande storia drammatica qui dinanzi a noi. Ed Isacco disse ad Abramo, suo padre, padre, ed egli rispose, eccomi, figliuol mio. Ed egli disse, ecco il fuoco e le legne, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Ed Abramo disse, figliuol mio, il Dio si provvederà d'agnello per l'olocausto. Possa il Signore aggiungere le sue benedizioni alla lettura di quella parola. Potrei leggere in risposta a ciò anche il 14° versetto. Ed Abramo nominò quel luogo Geova Giara, che è quel che oggi si dice nel monte del Signore sarà provveduto. Geova Giara era il nome di redenzione di Dio. Dio, la parola Geova Giara significa Dio si provvederà un sacrificio. Diversamente, Dio farà una via. Ora, Dio aveva 7 nomi redentori composti, Geova Giara e Geova Manasse e Geova Rafa il guaritore, e tutti questi diversi nomi composti che aveva, quello che egli era, rappresentavano ciò che egli era per il popolo. E questo sacrificio provveduto stasera, Geova Giara, il Signore si provvederà un agnello. La grande storia drammatica che si trova davanti a noi, mentre ci addentriamo ora, possa lo Spirito Santo prendere queste prossime poche parole e legare ogni cuore. Ora, questa è l'ultima serata del servizio e voglio che ognuno di voi mi dia la propria assoluta attenzione e ascolti con attenzione ora. Stiamo tentando di avanzare nella più grande vittoria della riunione. Questa è l'ultima serata, di solito c'è più gente guarita l'ultima serata di quanto ce ne sia nel resto della riunione, la grande aspettativa. Satana combatte più duramente, tutto va storto apparentemente perché Satana sta cercando di tenere quella gente in tensione e tutto il resto in modo che possa tenerli lontano da questo grande momento di tensione in cui stiamo entrando per il grande, come diremmo, avanzando per l'uccisione adesso. È già battuto nell'angolo, è stato scoperto e tutte le sue strategie sono svelate e uomini e donne hanno accettato Gesù Cristo come loro salvatore, persone con cancro e tumori e tutto il resto sono state guarite. Le dichiarazioni dei medici provano che è la verità. Ora qui stasera siede un gruppo di persone che siede in attesa sotto grande aspettativa e Satana se può intromettersi nella vostra mente è tutto quello che deve fare. Ma avanziamo ora per la grande uccisione, proprio ora, per spingere Satana e tutte le sue forze dritto fuori dall'edificio, in modo che Dio possa avere la preminenza e guarire ogni persona malata per la gloria di Dio. Ora, il patriarca Abramo scese da Shinar, lontano dalla torre di Babele. Lui e suo padre viaggiarono giù nelle pianure. E lì Abramo all'età di circa 75 anni, Dio chiamò Abramo per elezione e lo mandò fuori dalla sua propria nazione, dicendogli che avrebbe avuto un figlio da sua moglie Sara, che allora aveva 65 anni. Dio lo promise. Voglio che vediate come le promesse di Dio sono così reali per coloro che le accetteranno. Ed egli gli disse quello che stava per fare e lui partì non sapendo dove stesse andando, ma soggiornò in una terra straniera. Dio, quando chiama le persone, richiede una totale separazione da tutte le cose del mondo, l'annientamento dalle cose mondane. Separatevi e Dio vi benedirà. Dipartitevi da in mezzo a loro. Non siate partecipi dei loro peccati. Non mettetevi sotto un giogo con gli infedeli, ma mettetevi sotto un giogo con i credenti, con cittadini del regno. E Abramo dovette prendere sua moglie e lasciare il paese, ma egli credeva a Dio per fede. Non si potrebbe ragionarci. Non c'è modo di trovare come poté mai farlo. Come questa donna visse con lei fin da quando era ragazzina, entrambe persone giovani, sane tutti questi giorni, finché ebbe allora 40, 50, 60, probabilmente 25 anni dopo la menopausa. E Dio disse: avrai un bambino da questa donna. E Abramo credette a Dio. Contro ogni ragione, contro ogni ricerca scientifica, anche per oggi, come poteva una donna di 65 anni avere un figlio? Ma Dio disse che lei lo avrebbe fatto. Così Abramo ci credette. Così uscì non sapendo dove stesse andando, e infine, dopo che Sara arrivò quasi ad avere 100 anni, Abramo credeva ancora. Voglio che lo vediate. Credeva ancora che Dio avrebbe mantenuto la sua promessa. Aveva tutto pronto per il bambino. E alla fine il bimbo arrivò. Dio lo fa sempre così. Portò il bambino proprio al tempo debito. Vedete, più a lungo andava. Abramo pensava: beh, oggi non l'ho ricevuto, questo mese non l'ho ricevuto, il mese scorso non l'ho ricevuto, ma non importa quanto tempo sia, più è il tempo, più invecchio, maggiore sarà il miracolo. Data a Dio la gloria per questo. Invece di essere debole come saremmo stati noi, si è pregato per voi stasera e siete guariti, avendo detto di peggiorare domani. Dite: oh beh, non è successo niente. Ecco il motivo: non riuscite a mantenere la parola di Dio. La tua parola ho nascosto nel mio cuore, oh Signore. Davide, nascondete la parola di Dio nel vostro cuore e allora Dio manterrà quella parola. Dio deve mantenere la sua parola. Dio non deve guarire per dimostrare la sua potenza, ma deve guarire per mantenere la sua parola. Esatto. Dio non deve dimostrare nulla, è Dio, ma ciò che dice è obbligato alla sua parola. Anche voi e io siamo obbligati alla nostra parola, e Dio è obbligato alla sua parola. Quindi se la guarigione divina è nella parola, ciò lo sistema. Se egli è stato ferito per i nostri misfatti, per le sue lividure, abbiamo ricevuto guarigione, quello è stato il sacrificio, ciò lo sistema. Per quanto mi riguarda, è tutto. Se Dio lo fece, allora promise che lo avrebbe fatto, ciò lo sistema. Così fu con Abramo. Non importava cosa succedesse, Abramo ci credeva comunque. Probabilmente preparò tutto per il giovane, poi Dio lo lasciò andare fino all'età di 100 anni. Trasformò lui e Sara di nuovo in una giovane donna, un giovane uomo, e diede loro il bambino. Ecco, che bella immagine ora abbiamo davanti a noi in considerazione. E quel giovane diventa un sedicenne, diciassettenne. Il vero affetto di quest'uomo e questa donna, anziani, adorabile, il ragazzino. Ora Dio parla ad Abramo una sera, disse: Abramo, portalo lassù, sulla montagna, offrilo, uccidilo. E tuttavia Dio aveva promesso ad Abramo che tramite Isacco tutte le nazioni del mondo sarebbero state benedette. Come andrà adesso, dopo tutti questi anni di attesa, credendo? E ora, dopo che tutto questo tempo è passato, come farà il bambino, l'unica speranza della promessa di Dio? E Dio disse ad Abramo di distruggere di nuovo ogni speranza che aveva. Vedete come fa Dio? Prove. Dio permette a volte che peggioriate un po' dopo che si è pregato per voi, solo per mettervi alla prova. Le prove, le difficoltà della fede, ma colui che resiste, ecco, tenete duro, prendete Dio in parola, credete ad ogni parola di essa, non importa quello che dica qualsiasi altra cosa, credetela comunque, non importa come appaia la circostanza, credete a Dio in ogni caso. Poi a quel punto Dio dice: prendi il ragazzo e portalo lassù, benedirò tutto il mondo con lui. Hai aspettato tutti questi anni, ora hai 100 anni, circa 116, 18 anni, ora voglio che tu prenda il piccoletto e lo porti là, sulla collina, e lo uccida. Mai, oh, sembrava molto strano, irragionevole, che Dio chiedesse ad Abramo di distruggere il suo unico figlio. Ma dietro di ciò, ora, vediamo il quadro che stava dipingendo. Dio che dava il suo unico figlio. Abramo non voleva dirlo alla madre, naturalmente le avrebbe spezzato il cuore. Sellò dei muli e prese qualche servitore e si allontanò verso la montagna. Io amo davvero questa parte qui. Poi arrivò fin dove si trovava il monte e disse al servo: aspetta qui ora, mentre io e il ragazzo andiamo lassù ad adorare, e il ragazzo ed io ritorneremo. Come avrebbe fatto a ritornare quando l'avrebbe ucciso? Ma Abramo sapeva questo, che lo aveva ricevuto per similitudine, come uno dai morti, e Dio era potente da risuscitarlo dai morti. Dio avrebbe fatto una via di scampo in qualche modo. Come? Non lo sapeva. Dio gli aveva detto di prenderlo e ucciderlo, e quella era la sua unica cosa che doveva fare. Aspettate qui, il ragazzo di Dio andremo lassù per adorare, e il ragazzo ed io ritorneremo. Notate, il piccolo Isacco raccolse la legna, salì per la collina, il padre che conduceva Isacco dietro con la legna sulla schiena. Osservate ciò, bella immagine di circa 800 anni dopo, Dio che conduceva il suo stesso figlio sul Calvario con il legno sulla schiena per il sacrificio. Immaginate Dio che faceva una via di scampo. Ora, e quando Abramo arrivò in cima al monte, rotolò le rocce insieme e costruì l'altare, depose la legna, il ragazzino disse: padre. Egli disse: eccomi, figliolo. Disse: ecco l'altare ed ecco la legna. Ma dov'è l'agnello per un sacrificio? E Abramo, con voce tremante, disse: Dio provvederà un agnello per il sacrificio. Guardate quel momento oscuro. Eppure la fede non adulterata non gli permetteva di non credere a Dio. Notate, oh, io proprio considero questa storia a volte e piango di gioia. Abramo legò la mano del suo proprio figlio, lo distese sull'altare, estrasse il coltello dalla cintura ed era pronto a togliere la vita di suo figlio, perché Dio gli aveva detto di farlo. E in quel momento una voce gridò dal cielo, disse: Abramo, ferma la mano. E quando lo Spirito Santo gli afferrò la mano, disse: vedo che non hai negato il tuo stesso figlio, so che mi ami. E circa in quel momento qualcosa cominciò a belare nel deserto, impigliato lassù, e c'era un piccolo montone. Dio provvide un sacrificio. Osservate, un montone. Doveva essere una pecora, un maschio, un montone, simbolo di Cristo che avrebbe preso il posto della morte. Ecco il sacrificio provveduto da Dio. E Abramo offrì il sacrificio al posto di Isacco. Che bella immagine ora! Notate, Dio ha sempre fatto una via, egli farà una via stasera per ognuno di voi. E Israele, quando erano giù in Egitto, erano in schiavitù e in difficoltà, e iniziarono a gridare a Dio per la liberazione. Notate, la via che Dio provvederà è quando siamo nella parola di Dio. Israele aveva la parola di Dio che sarebbero usciti da lì un giorno. Così iniziarono a gridare a Dio secondo la volontà di Dio, perché Dio provvedesse ciò che aveva promesso di fare. Eccovi, voi pregate per qualcosa che è fuori della volontà di Dio. Non potete avere fede per essa, ma quando Dio promette qualcosa, io credo che manterrà la sua parola. Quindi lo sapevano. Questo è il motivo per cui Abramo sapeva che Dio lo avrebbe liberato in qualche modo, perché aveva promesso che per mezzo di Isacco tutte le nazioni del mondo sarebbero state benedette. I figli di Israele, giù in Egitto, sapevano che Dio aveva promesso loro la liberazione, così iniziarono a pregare per la promessa. Dite, fratello Branham, se sapessi che la guarigione divina, che Dio l'aveva promessa. D'accordo, prendiamolo giusto un momento. Giacomo 5:14. Se non c'è una campagna di guarigione da qualche parte nella città, ha detto, se c'è alcuno di voi infermo, chiami gli anziani della chiesa, ungali d'olio e ori sopra loro. L'orazione della fede salverà i malati. È la parola di Dio, la via provveduta da Dio, proprio così. Notate, quando Israele cominciò a piangere, Dio cominciò ad ascoltare e provvide una via di scampo, mandò loro Mosè. Quanto era strano, dopo aver pianto per la liberazione, e quando la liberazione fu portata a loro, essi mancarono di riconoscerla e la rifiutarono. E dovettero soffrire per altri 40 anni. Non è quello tipico di oggi? Dio vi porterà qualcosa e voi ne avrete paura. Dio mandò lo Spirito Santo a voi, gente che non amava tutta questa chiesa formale, religioni ritualistiche. Dio vi mandò lo Spirito Santo. Grandi gruppi di loro ne hanno paura. I discepoli stavano per affondare una notte in una barca e ondeggiava fuori sul mare e gridavano aiuto. E quando videro arrivare l'unico uomo che potesse fermare le onde, ne ebbero paura e pensarono che fosse un fantasma. L'unica speranza che avevano, ne ebbero paura. Ci sono uomini e donne seduti qui stasera con cancro, disturbi cardiaci, malattie pericolose, senza dubbio. E l'unica speranza che avete, dopo che il vostro medico ha fatto tutto quello che può fare, avete solo paura di stendere le braccia e fidarvi di lui. Non abbiate paura, prendete la sua parola, state proprio su questo, è la via provveduta da Dio per voi. Dio vi ha mandati qui stasera per quello scopo. Lui non vi ha mai mandato qui stasera perché io preghi per voi, vi ha mandati qui stasera per accettare la sua via provveduta, Gesù Cristo, il sacrificio espiatorio per il peccato e la malattia. spero lo afferriate. Notate, invocarono la liberazione. Dio mandò loro la liberazione. Dovettero aspettare di nuovo per 40 anni per riceverla. Nel deserto, Dio promise che avrebbe fornito tutto ciò di cui avessero bisogno. Finirono il pane. E lo stesso Geova Giara, Dio provvederà il sacrificio per Abramo 400 anni dopo. Era ancora Geova Giara per provvedere a tutto ciò di cui avessero bisogno i suoi figli. Ecco, voglio che vada molto in profondità sul lato sinistro, sotto la quinta costola. Ascoltate, egli ancora Geova Giara, il sacrificio provveduto dal Signore. Accettatelo, non cercate solo di ragionarci, non cercate di ragionare, non si può ragionare, le vie di Dio sono oltre la comprensione, non si ragiona Dio, non lo si conosce attraverso la conoscenza, non lo si conosce attraverso l'istruzione, lo si conosce tramite una sola cosa soltanto, la fede. Non si può ragionare. È irragionevole credere che si potrebbe ragionarci. Non si può. Bisogna solo accettarlo. Notate di nuovo in questo grande momento tremendo. Finirono il pane. Che cosa faranno? Se Dio disse loro che sarebbero andati nella terra promessa, sta a Dio prendersi cura di loro fino a quando ci arrivano. E lo stesso Geova Giara era proprio con loro. E poi, quando finirono il pane, Geova Giara provvide una via di pane lungo tutto il deserto. Piovve manna dal cielo. Finirono l'acqua. A cosa serve preoccuparsi? Geova Giara, il sacrificio provveduto dal Signore, era proprio con loro. Ed egli colpì la roccia e le comandarono. Da quel momento in poi, e acque venivano abbondantemente. Diede da bere a tutti il loro bestiame, migliaia di galloni al secondo che sgorgavano da una roccia in un deserto arido. Irragionevole, non è vero? Ma Dio provvide. Non si ragiona sul modo in cui egli lo fa solo perché ha detto che l'avrebbe fatto. Come potrebbe un paziente che giace morente di cancro, il migliore dei medici, dice che non c'è alcuna speranza, come potrebbe guarire? È irragionevole, ma egli è Geova Giara, il sacrificio provveduto dal Signore. Che bello! Un giorno ebbero la malattia nel campo, non avevano probabilmente nessun medico e trattamento. Cos'era Mosè là fuori con tutto quel gruppo di persone? Circa 2 milioni di loro, vecchi e giovani e malati, tutti quando uscirono dal deserto, non ce n'era uno debole tra loro. Ma ora notate quando erano là fuori e peccarono e i serpenti cominciarono a morderli. Non c'era nulla che potessero fare. E Dio, e mentre Mosè gli parlava, provvide un'espiazione. Disse a Mosè, vai a prendere un pezzo di rame, fanne un serpente e mettilo su un'asta e avverrà che chiunque guarderà questo serpente sarà guarito. Bel simbolo di nuovo, il rame, il serpente stesso parlava di peccato già giudicato, Eden. Quando Dio pronunciò il giudizio sul serpente, era già giudicato. Il rame parla del giudizio divino sull'altare di rame dove venivano bruciati i corpi delle bestie. Dopo che il sangue era stato tolto, ad ogni 9 del mattino, alle 12, alle 3 del pomeriggio, venivano gettati galloni di sangue su questo altare. Sopra i corpi delle bestie morte, del fumo nero si sollevava. Ogni ebreo in Palestina cadeva sui suoi piedi e le mani verso il cielo, e mentre quel fumo saliva le sue preghiere andavano con esso. Va bene, giudizio divino, i corpi bruciati su un altare di rame. proprio come in Israele quando Acab aveva portato Israele a peccare. Ed Elia uscì a guardare i cieli per 3 anni e 6 mesi senza pioggia, disse sembra rame, giudizio divino. In Apocalisse, quando videro Gesù, in Apocalisse 1, i suoi piedi sembravano di rame, giudizio divino. Il serpente parlò del giudizio divino e per placare Dio. I suoi giudizi sono divini. E poi il palo rappresentava la croce e il serpente rappresentava Gesù. L'amabile Signore Gesù, egli scese fu reso peccato. Dio stesso si rivelò in un corpo, reso simile a carne peccaminosa, per togliere dal mondo la malattia e il peccato. Che bello! A quel punto fece una via. Gesù disse, come Mosè alzò il serpente di rame nel deserto, così conviene che il figlio dell'uomo sia innalzato. E per che cosa si alzava il serpente di rame? Per un motivo composto. Avevano peccato ed erano malati. Ora, allora, Gesù fu innalzato, ferito per i nostri misfatti. Per i suoi lividori noi abbiamo ricevuto guarigione. Motivo composto. Posto. Ed è ancora altrettanto reale stasera che Cristo guarisca i malati come lo è che salvi i peccatori. È più un miracolo per lui salvare un peccatore. Egli deve cambiare le sue vie. E sicuramente dopo che è già cambiato, saprebbe come credere a Dio per la sua guarigione. Capite cosa voglio dire? Un altro bel simbolo, rapidamente. Mi è capitato di pensare nel libro di Ruth. Molti di voi sorvolano su quel libro. Non pensate, non pensando di cosa si tratti. È una delle più grandi storie in merito di un simbolo di Cristo in tutto il Vecchio Testamento. Nel primo capitolo del libro di Ruth, Naomi, la parola Naomi significa piacevole. Lei, suo marito e i suoi due figli lasciarono la Palestina, simbolo della Chiesa, e lasciarono la Palestina, andarono nella terra di Moab e là si stabilirono fuori dalla terra natia. È il simbolo della ricaduta nel peccato, come fece Israele. Ogni ebreo che lasciava la Palestina era fuori dalla volontà del Signore. Dio diede la Palestina agli ebrei e disse, rimanete lì. E Ruth uscì, cioè non Ruth ma Naomi, e i suoi due figli si sposarono e tutti gli uomini morirono, suo marito e i due figli. Lei cominciò a tornare verso casa sua. Le nuore andarono con lei per una parte del viaggio. Una di loro alzò gli occhi e guardò indietro verso la sua patria. Tornò indietro. Ma Ruth, la moabita, non volle andare. Amava sua suocera. Lei disse, tornate dalla vostra gente, sono vecchia, e se avessi altri figli, beh, conoscete le leggi, di come doveva essere in quei giorni, voi studiosi della Bibbia. Disse, se avessi un figlio, sareste troppo vecchie per lui quando è cresciuto, quindi tornate indietro e potete risposarvi. Oh, mi piace questo. Naomi, ora, il simbolo della chiesa ebraica, Ruth, il simbolo della Chiesa gentile. Notate, e ora qui lei ritorna, vedete? Ruth, essendo gentile, adoratrice pagana, guardò indietro e disse, verrò con te, dove tu vivrai, io vivrò, dove tu morirai, io morirò, dove sarai sepolta, sarò sepolta, che il tuo Dio sia il mio Dio. Quella è la Chiesa gentile che accetta la salvezza attraverso Gesù Cristo, nostro Signore. Notate che bella immagine. E ora vorrei che avessimo tempo. Il secondo capitolo in Ruth rivela il suo tempo di ritorno. Quando ritorno proprio nel tempo della raccolta, stagione dell'orzo. E quando vide, guardò verso la patria, pianse, proprio Bramo entrare in Palestina. Vedete, piangevano quando videro la patria. Quegli ebrei a migliaia che si riversano in Palestina. Questo è il calendario del giorno, fratello. Vi dico, stiamo vivendo alla fine della strada. Non mi sorprenderebbe per niente che ci siano molte persone sedute qui nella vecchiaia che vedranno il momento in cui non rimarrà una pietra sopra l'altra a Louisville, Kentucky. Potrebbe essere nel giro di un altro anno, non lo so, non dite che ho detto nel giro di un anno, non lo so, nessuno lo sa, ma siamo alla fine della strada, so quello. Quelle bombe a idrogeno e altro sono pronte ad esplodere in qualsiasi momento. Gli ebrei stanno tornando a Gerusalemme e la stella a sei punte di Davide, la bandiera più antica del mondo, sventola su Gerusalemme la prima volta in 2000 anni. Tempo del segno. E notate proprio come Naomi, che aveva perduto tutto quello che aveva e stava ritornando proprio nella stagione dell'orzo. E la Palestina oggi sta iniziando a fiorire come una rosa. Si trovano alcune delle cose più grandi, ricchezze di tutte le terre del mondo, prodotti chimici trovati nel Mar Morto che sono inestimabili da menzionare. Palestina, il più grande paese dei cedri, limoni che peseranno 5 libbre al pezzo quasi, cresciuti lì. Pensateci, tutti che adempiono la parola divina di Dio, stanno tornando a casa, gli ebrei ritornano nella stagione dell'orzo. Lei alzò le mani e pianse, e loro dissero, ecco che arriva Naomi. Disse, non chiamatemi Naomi, perché Dio mi ha fatto avere grandi amaritudini senza sapere cosa stesse portando con sé. L'ebreo non sa proprio che il suo rifiuto di Gesù ha dato solo un posto al gentile per entrare. Oh, davvero mi piace questo. Notate dunque quando lei alzò gli occhi e pianse. E notate, allora dovettero arrivare, tutta la sua eredità le era stata tolta. Quindi dovevano guadagnarsi da vivere. Ruth, essendo una donna giovane e bella, uscì nei campi di Boaz per spigolare. Era ciò che i contadini facevano, i poveri. Voglio che notiate il simbolo che è la Chiesa. È una Chiesa povera. Ruth, essendo un simbolo della sposa gentile ora, uscì dietro i mietitori per raccogliere delle pagliuzze che avessero del grano sopra. Lo scuoteva così in un sacco per guadagnarsi il pane, spigolando a piedi nudi nei campi di Boaz. E Boaz era il signore del raccolto che rappresentava Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Notate, il grande signore del raccolto. E venne fuori per guardare i suoi campi. Vide le spigolatrici là fuori, vide i mietitori e quando pose lo sguardo su Ruth, si innamorò di lei, Cristo con la sua Chiesa. Disse, chi è questa damigella che spigola nel campo? Dissero, Ruth, se l'è riportata. La Chiesa ebraica, sotto la guida della colonna di fuoco, sotto la guida di Geova, fece una via dell'Antico Testamento per il cristiano con lo Spirito Santo del Nuovo. La portarono con loro. Oh, avessimo il tempo per soffermarci un po' su questo Notate che torna indietro. Poi disse, falla venire a sedersi all'ombra e a mangiare un po' del cibo con noi. Oh, se avessimo il tempo di mettere un po' di enfasi su questo. Notate allora, Boaz la guarda, vide che era una donna virtuosa. Quella deve essere stata sicuramente santità. Così lui andò in giro e disse a tutti i miei titori, ora voi, quando questa giovane signora viene dietro di voi, non facendolo sapere a lei, disse, ma ora, quando arriva dietro di voi, di tanto in tanto lasciate cadere una manciata in più, in modo che lei possa prenderla. Oh, mai! Andando in giro, tenendo una piccola riunione qui, e una riunione di preghiera in una cassetta, derisa, presa in giro dagli altri, gli altri miei titori, raccogliendo una paglietta qui e lì e sgranandola, ottenendo una piccola benedizione qui e guidando 50 miglia per un'altra. Ma sono così grato per una grande manciata che di tanto in tanto la piccola chiesa nata di nuovo trova in un risveglio all'antica una manciata. Lei aveva raccolto questa, immagino, e disse, benedetto il Signore. La sgranò e alla sera ne aveva un sacco pieno. Boaz, che rappresenta Cristo, si reca in città subito. Non voleva che questa ragazza andasse via. Disse, a chi appartiene? Dissero, Naomi. E la chiesa ebraico-ortodossa diede vita alla chiesa gentile. Esatto, disse, chi è lei? Dissero, è Naomi. Così lei va, poi egli scende, disse, ora devo riscattare tutti i tuoi averi. Ora, la legge della redenzione nell'Antico Testamento, il quale deve essere un redentore consanguineo. La legge richiedeva che non chiunque potesse riscattare un'eredità perduta, ma doveva essere qualcuno che fosse consanguineo e poi qualcuno che era in grado di riscattare, abbastanza degno da riscattare finanziariamente in grado. Che bello! Oh my! Cristo, degno, doppiamente degno, il Re del Cielo, che vede la piccola chiesa ripiena di Spirito Santo, che di tanto in tanto lascia cadere una manciata. Notate, l'unico modo in cui Dio potesse redimere, Dio doveva scendere ed essere reso nostro consanguineo. Dio era nello Spirito, Dio scese e si fece carne, Dio era in Cristo, riconciliando il mondo a sé. Quindi, per redimere l'uomo, dovette diventare uomo consanguineo. Potreste immaginare la Deità scendere, resa carne, amore. Che cosa farà un giovane uomo per la sua giovane sposa che vuole come innamorata? È accecato. Farà qualsiasi cosa, sì signore. Lui la vuole. Niente può fermarlo e gli l'avrà. Così fece Dio quando vide la Chiesa. Lui l'amava. Niente avrebbe fermato. Era pronta a dare la sua vita e Dio si abbassò in un corpo di carne. Degno il Re del Cielo, reso consanguineo. Poi Dio, dopo che venne nella carne, in Gesù Cristo, divenne un Redentore consanguineo. Osservate, Boaz, ora, prima di poterla avere, dovette chiedere se ci fosse qualcuno, vicini consanguinei, che potessero prenderlo, prenderla. Così, non c'era nessuno che potesse farlo, così allora dovette rendere una pubblica testimonianza davanti ad Israele, che aveva riscattato Naomi, e riscattò Naomi per avere Ruth. Oh, my! Egli venne dai suoi e i suoi non lo ricevettero, ma dovette riscattare Naomi per avere Ruth. Vedete? Oh, che bella immagine! Ditemi che la parola di Dio non è ispirata a ogni sua minima parte che parla della venuta. E Ruth ora in attesa, e Boaz, il re del raccolto, cioè il signore del raccolto, esce fuori dalle porte e chiama tutti gli anziani della città e rese una pubblica testimonianza fuori dalla porta. Disse: assicuratevene tutti voi. Si tolse la scarpa, la calciò via davanti a loro come testimonianza. Disse: io oggi ho riscattato tutta l'eredità perduta di Naomi e oggi tutte le sue proprietà sono mie. Oh my, preparatevi! Ecco qui, oh, sento proprio qualcosa che si muove. Notate Cristo davanti agli anziani di Israele, condotto fuori dalle porte della città e rese una testimonianza. Fu ferito per i nostri misfatti, per le sue lividure abbiamo ricevuto guarigione. Una pubblica testimonianza, egli ha riscattato la Chiesa da cosa? Il suo stato perduto. Nel giardino dell'Eden non avevamo malattia. Il giardino dell'Eden non avevamo peccato. Il giardino dell'Eden non avevamo morte. E Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo. Rese una testimonianza fuori dalla porta che aveva provveduto una via di scampo per tutti coloro che volevano venire. Che bella immagine! Spero riusciate a vederlo. Ora, il Signore sia benedetto. E da come vedo, forse il mio tempo sta passando. Dio che provvede una via, e lo fece in Gesù Cristo. Quando Gesù salì sulla collina del Golgota, ferito, sanguinante, la croce che trascinava tra le impronte insanguinate mentre saliva sulla collina, andò lassù, testimonianza pubblica, fu ferito per i nostri misfatti, per i suoi lividori abbiamo ricevuta guarigione, morì, salì in alto, lo credete? E inviò alla Chiesa dei doni spirituali, provvedendo una via. E questa gioia che ora abbiamo nel nostro cuore è solo l'acconto, il denaro della caparra su quello che sarà quando saremo completamente redenti. E questa guarigione divina che abbiamo ora è la caparra sulla nostra redenzione del nostro corpo. Siamo redenti, Dio provvide un sacrificio. Devo fermarmi, amici, perché le persone si stanno alzando e stanno andando via. Ho detto a mia moglie l'altro giorno, ho predicato in circa non so quante nazioni diverse, in ogni città degli Stati Uniti, e Louisville, Kentucky è l'unico posto dove la gente si sia mai alzata e sia uscita mentre stavo predicando. Proprio così, a casa, vedete, l'unico posto che abbia mai visto. Se qualcuno lo ha notato che è avvenuto in altre riunioni con me, alzi la mano nell'edificio. Certo, in giro in ogni altro luogo, e non l'ho mai avuto da nessuna parte nella mia vita, se non qui, a casa mia, a Louisville, Kentucky, la gente si alza proprio ed esce quando si va ad esporre il Vangelo fino alla linea tagliante. Lo faranno. E non l'ho mai avuto da nessun'altra parte, da nessuna parte nel mondo in cui io sia mai stato, anche in Africa, in tutti gli altri luoghi, Svezia, Norvegia, dove sedevano decine di migliaia di persone. Secondo la mia umile opinione, non ho mai assistito una sola volta a una persona che se ne vada, si alzi ed esca mentre predico. solo qui. Vedete, amici, questa settimana ho lottato duramente per cercare di convincere delle persone che le parole di Gesù Cristo, qualunque essa sia, deve essere giusta. Egli disse: nessun profeta è disonorato se non tra il suo stesso popolo, la sua stessa contea, ed è proprio così. Semplicemente non lo riceveranno. Non so perché Gesù disse così e questo lo sistema. Ho persone in giro per questo paese che sarebbero quasi disposte a morire per me, mi amano, ma nella considerazione generale si tratta della parola di Dio e Dio deve mantenere la sua parola per essere Dio. Proprio così. E chiunque sia stato nelle riunioni prima, al di fuori di qui, abbiamo avuto il minor numero di segni e miracoli che sia stato compiuto in una riunione che io abbia mai visto di questa durata. Di solito ci sono ciechi, sordi, muti, storpi e tutto, sedie a rotelle accatastate in un angolo e persone che vanno nei luoghi e brande, barelle. E c'è solo, per quanto ne so, ci sono state due persone sedute qui. Ho visto uno di loro prima, questo ragazzo qui, seduto lì. Ho visto lo Spirito Santo che stava sopra di lui l'altra sera avvicinarsi molto. Avrei potuto pronunciare la sua guarigione proprio mentre io, prima che finissi di predicare, ma l'ho visto ritirarsi da lui, iniziare qualcosa attraversato il suo posto lì e lo ha tenuto lontano da lui. E l'unica persona che abbia visto anche afflitta in qualche modo, al di fuori di un paio di persone sorde, o qualcosa che è venuto al palco, di cui mi hanno detto, non so, ma eccovi, è a casa, è intorno alla propria gente. Ora al mio buon amico il signor Mike Spadin, il signor Mike Dowell e quelli che si trovano nell'edificio stasera, a cui ho cercato di dire questo, e voi gente a Jeffersonville, del tabernacolo, vedete ciò di cui parlo? Non potete cambiare la parola di Dio. Sarà sempre così, perché Gesù l'ha detto. Ora, e alle persone che mi supplicavano di tornare al tabernacolo, capite perché? Dove probabilmente sono state salvate 50 persone questa settimana qui intorno, in un risveglio, forse non così tanta, forse neanche 10 per quanto ne sappia, dove normalmente nel giro di 8 giorni sarebbe aumentato fino a centinaia, da qualche altra parte, vedete la differenza. È a casa, è tra la propria gente, non perché non mi amano, ma perché Gesù disse così. E quando andò dal suo popolo, l'unica cosa che poté fare fu di porre le mani sopra alcuni pochi infermi e sanarli. Non poté fare alcuna potente operazione. È così? E citare la scrittura, ed è così che deve essere, esatto, non sono io dopo tutto, è lui, è solo lui. Se io fossi un guaritore, ho un fratello che giace all'ospedale stasera, che Dio mi mostrò un anno fa, e suppongo che ci siano 200 testimoni proprio qui del ragazzo che sta bene in salute. Ma Dio mandò una visione e disse: se ne andrà, e non importa cosa accada, se ne andrà. Il dottore ha detto non molto tempo fa: possiamo salvarlo. Ma non l'hanno fatto e non lo faranno. Vidi lo Spirito Santo arrivare, mostrare la visione e segnò la sua tomba e disse: egli è il prossimo. Ed è così che sarà. Quanti me lo hanno sentito dire tanto tempo fa? Alzate la mano. È così. Quando il ragazzo era grande, forte e sano, deve proprio andarsene. È tutto. Come? Se fossi un guaritore, lo guarirei. È il mio stesso fratello. Ma quando Dio ha detto, Dio manterrà la sua parola. Ed è il motivo per cui so quel che, così dice il Signore, morirò per essa, perché è la parola di Dio e Lui la manterrà. Egli ha provveduto una via e sono felice di accettarla stasera, il Signore Gesù Cristo. E voi? Possano le sue eterne benedizioni riposare su di voi. dico di nuovo, il sacrificio provveduto da Dio stasera, la via di scampo è attraverso Gesù Cristo. Poi Gesù Cristo provvide una chiesa per gli increduli affinché potessero entrare a vedere la manifestazione della sua risurrezione e sapere, oltre ogni ombra di dubbio, che egli risorse dai morti. Gesù risorse dai morti provvedendo una via perché chiunque voglia possa guardare e vivere. Ma se vi rifiutate di guardare, come potete far altro se non morire? Gesù disse, se non credete che io sono Lui, morirete nei vostri peccati. È vero. Amici, ho sempre cercato di mantenere una via equilibrata. Si finisce nel formalismo, formale, rituale al massimo. La gente si aggrappa a quella sorte. Poi, se non si sta attenti, si finisce dritti dall'altra parte e si sarà proprio fanatici al massimo. Ma c'è un centro della strada dove si predica il vero solido, sano Vangelo e Dio si muove all'interno rivendicando la verità. Stretta è la porta e angusta è la via, ma pochi saranno coloro che la trovano. Bene, a voi gruppetto di persone qui stasera, seduti qui, che l'amore di Dio vi adombri stasera e soprattutto i malati, i bisognosi. Prego che non ci sia nessuno che non andrà a casa sanato. Se potessi fare qualcosa al riguardo, lo farei volentieri. Ma non posso farlo. L'unica cosa che posso fare è rappresentarlo per voi per mezzo di un dono divino. Ora, se dico la verità, che Dio ha provveduto un sacrificio, e quel sacrificio, Jehovah Jireh, era Gesù Cristo, e tutti e sette i nomi composti e redentori si trovavano in Gesù Cristo. Jehovah Jireh, il sacrificio provveduto dal Signore. Jehovah Rapha, il Signore che guarisce le tue malattie. Jehovah, lo stendardo. E tutti gli altri sette nomi composti erano tutti in Cristo Gesù. Ed ecco dove tutti i simboli e le ombre dell'Antico Testamento vennero tutti e si incontrarono in Gesù Cristo. Egli pagò il prezzo supremo, salì in alto e ha inviato lo Spirito Santo stasera, che è la via provveduta da Dio per il vostro scampo. Avessimo tempo per addentrarci, posso vedere i magi che caricano i loro cammelli subito. Dove vai, tesoro? Dice la moglie. Vado a vedere il giovane re che è nato lontano in Palestina. Beh, non hai nemmeno preso la bussola? Disse, non ho bisogno di bussola. Come attraverserai i deserti, le valli e le colline senza bussola? Egli indicò la stella, disse, vado per la via provveduta da Dio. La stella lo condusse dritto da Gesù. E ascoltate, prima di concludere, Dio ha provveduto una via qui stasera, non attraverso la Chiesa, non attraverso la teologia, ma attraverso lo Spirito Santo vi condurrà alla via provveduta da Dio, della vostra santificazione, della guarigione del vostro corpo, del battesimo, dello Spirito Santo, alla gioia, la pace e tutto ciò di cui avete bisogno. Gesù Cristo è il sacrificio provveduto da Dio. E dico che egli è risorto dai morti, salito in alto, ha mandato di nuovo lo Spirito Santo come via provveduta da Dio per guidare la Chiesa. Egli disse, non parlerà da se stesso, ma egli testimonierà di me, disse Gesù. E quando verrà, egli vi rammemorerà queste cose e vi annuncerà le cose a venire. Perché anche voi farete le cose che io faccio. Il mondo non lo vedrà, ma voi lo vedrete. Sarò con voi, anche in voi, fino alla fine dell'epoca. Ascoltalo, Louisville, il mio ultimo messaggio per te. Il sacrificio provveduto da Dio è Gesù Cristo, il risorto qui, che dà potere alla Chiesa con lo Spirito Santo. Questa è la luce, camminate in essa, trovate riposo per la vostra anima, guarigione delle vostre malattie. Preghiamo. Padre Celeste, oh Dio, quando è il giorno, in fondo alla mia anima mi chiedo, in quanto sono fatto per chiedermi, nel vedere questa grande e bella nazione d'America e vedere quelle grandi bombe là fuori che vengono sistemate oltre il mare. Uomini malvagi ed empi che negano Dio, negano il Signore Gesù Cristo, lo Spirito Santo, con tutta la malvagità, la malizia e i disegni che Satana può spingere nella loro mente per distruggere questo mondo. Fanno esattamente come tu hai detto che lo avrebbe bruciata con il calore. E anche i grandi scienziati del mondo che dicono entro 10 anni ci sarà un totale annientamento, non rimarrà nessuno, niente che viva sulla terra, spazzata dalla bomba ad idrogeno. Oh Dio, uomini e donne seduti qui stasera impreparati, sei stato questa settimana glorioso per noi. Siamo stati seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù e ti ringraziamo per questi cari santi a Louisville. Dio, che vadano via da questa riunione con una voce d'avvertimento dappertutto. Caro Padre Celeste, prego che manderai qualcuno qui dentro con un risveglio all'antica che abbatterà le mura intorno a Louisville. Oh, fallo, Dio, che molti cari siano portati alla conoscenza che salva del nostro Signore Gesù Cristo. Ho fatto del mio meglio, Signore Gesù, tutto quello che so fare, dando voce contro il peccato, quanto più duramente so fare, e tu sei stato più che glorioso per noi. Hai confermato ogni parola con segni e meraviglie. Ti ringraziamo. Ora, Padre, per il risultato affidiamo tutto a te, sia fatta la tua volontà. Benedici il fratello Cowble, Signore, nostro fratello, benedici tutto il suo staff e tutti gli altri ministri. Pensiamo al piccolo fratello Durban qua giù e a questi altri fratelli qui intorno che sono bravi fratelli che cercano di fare del loro meglio per martellare contro il peccato, la malvagità, il whisky, e il bere, la confusione, il radunarsi, o ogni cosa in giro per la città. Stanno cercando di dare una voce d'avvertimento. Dio, benedici quegli uomini e ungili con lo Spirito Santo. Concedilo, Signore. Che siano buoni assistenti, avendo grande successo nel chiamare la gente fuori dalle tenebre, nella luce meravigliosa. E ora, Signore, nel servizio di chiusura stasera, puoi venire, vieni solo ancora una volta, grande Spirito Santo, potere divino, e adombraci con la tua benedizione. E che l'angelo di Dio stia qui sul palco come testimone della risurrezione, del sacrificio provveduto da Dio, il Signore Gesù Cristo. E che egli possa fare grandi segni e prodigi come conferma della parola, perché lo chiediamo nel suo nome, il tuo amato figlio Gesù Cristo. Amen. Il Signore ti benedica, amico cristiano. Ora voglio pregare per i malati. Voglio chiedervelo ora, giusto in anticipo. C'è una persona presente nell'edificio che non sia stata salvata, non sia mai ancora nemmeno stata convertita, che chieda a Cristo di perdonare i loro peccati? Ve lo sto chiedendo apertamente, proprio in modo rude, e credo che sarete abbastanza uomo o donna o ragazzo o ragazza da farlo. Se non avete mai accettato Gesù come vostro Salvatore personale e volete farlo ora, volete alzarvi come credenti e dire: io ora, da quest'ora, sarò un credente in Gesù Cristo. Dio ti benedica, Signore. Dio ti benedica, Signora. Dio ti benedica, Signora. Dio ti benedica, Signora. State confessando la vostra fede in Gesù Cristo mentre fate questo. Circa 5 anime, se fossero morte 5 minuti fa, sarebbero andate nell'eternità nera. E se muoiono ora, sono coperte dal sangue. Ancora una, dov'è? Proprio in fondo. Dio ti benedica. Sì, fratello mio. Dio ti benedica, fratello. Quello. Dio ti benedica. Dio benedica a te, sorella. Esatto. Proprio il vecchio rude. Dio ti benedica, fratello, che accetti Gesù. Dio ti benedica, fratello. Dio ti benedica sulla balconata da qualche parte. Dio ti benedica, sorella. È meraviglioso. Oh, ma vorrei che qui avessimo spazio per una vecchia panchina del pianto e una chiamata all'altare. È ciò di cui abbiamo bisogno ora. Quanti qui dentro dicono: fratello Branham, sono stato un peccatore, ma ora sto confessando, accettando nel mio cuore Gesù Cristo, il sacrificio provveduto da Dio. Si sono alzate circa 2 dozzine. Vuoi alzarti e dire: Dio ti benedica, Dio ti benedica, giovanotto, va bene, Dio ti benedica. Qualcun altro che si alza e dice: ora accetto Gesù Cristo in questo momento come mio Salvatore. Faccio questa confessione apertamente davanti alla gente e davanti a Dio, che ora accetto il rimedio di Dio per il mio peccato, Gesù Cristo. Ce ne sarebbe un altro qui da qualche parte. Dio ti benedica, giovanotto, è valoroso. Dio ti benedica, va bene. Qualcun altro vorrebbe alzarsi e dire: ora accetto Gesù Cristo come mio personale Salvatore, prendo il sacrificio provveduto da Dio per il mio peccato. Dio ti benedica, papà. Un uomo anziano dalla testa grigia, tremante, si alza per accettare Gesù Cristo come Salvatore. Ora Dio conosce il vostro cuore, egli sta guardando dritto a voi. Dio ti benedica, giovanotto, ti ho visto lì, con addosso il maglione rosso che ti alzavi. Va bene, qualcun altro che si alza e dice: accetto. Dio benedica te e te, la signora e il ragazzino lassù. Dio ti benedica. Possa Dio, il vostro nome va sul libro della vita dell'agnello quando vi alzate pubblicamente davanti a quest'uditorio. Chi mi avrà riconosciuto davanti agli uomini, lo riconoscerò davanti al Padre mio e ai santi angeli. Se vi vergognate di me qui davanti agli uomini, io mi vergognerò di voi in quel giorno. Siete stati peccatori e volete essere perdonati? Un'altra persona che non si è ancora alzata e vuole alzarsi solo per accettare il sacrificio provveduto da Dio per il tuo peccato. Vuoi alzarti? Alcuni. Dio vi benedica. Dio vi benedica. Quello è un ragazzo soldato. Dio benedica anche te qui. Il Signore sia con te, fratello mio. Qualcun altro vuole? Va bene, Dio ti benedica, signora. Dio ti benedica, sorella, va bene. Qualcun altro vuole vita eterna accettando Gesù Cristo? Dio ti benedica, sì. Dio ti benedica. 3 di voi su nella balconata. Non è meraviglioso? Intorno ai 30 o più ora. Va bene, Dio ti benedica. Questa è la via. Accettare Gesù, il sacrificio provveduto da Dio. Egli è Geova Jara. Va bene, il Signore ti benedica sulla balconata, sorella mia, donandoti la vita eterna. Ora state trovando il favore da Dio. Non c'è un cristiano qui dentro che sappia qualcosa di Dio, che non sappia che negli ultimi 5 minuti l'atmosfera è cambiata completamente in questo edificio. Esatto. Vedete, proprio nel momento più buio, allora arriva Gesù. qualcun altro che dice: ora accetto Gesù Cristo, io, Dio ti benedica signora, lo accetto, voglio il mio nome scritto sul suo libro, proprio ora lo accetto come mio supremo sovrano della mia vita. Dio ti benedica signore, Dio ti benedica. Qualcun altro, uno sviato, vorrebbe alzarsi e dire: una volta ero cristiano, fratello Branham, ma ho viaggiato lontano, lontano da Dio. Stasera torno a casa. Dio ti benedica, sorella. Dio ti benedica, fratello. Oh, Dio ti vede. Dio ti benedica, signora. Dio ti benedica, fratello. Dio ti benedica, sorella. Dio ti benedica, sorella. Esatto. Oh, mai. Dio ti benedica, fratello. Ti vedo sulla balconata. Dio ti benedica. Dio ti benedica, fratello, con le mani alzate. Qualcun altro. Dio ti benedica, signora. È meraviglioso. Dio ti benedica, sorella. È meraviglioso. E continuate proprio a venire. E Dio benedica a te, sorella. Ti vedo in piedi. Dio ti benedica, signora. Lassù, sul palco, con la mano alzata. Dio ti benedica. In fondo, dietro, proprio in fondo, qualcuno vorrebbe dire: fratello Branham, ora mi sono sviato, sto tornando a casa, accetto il mio rimedio, Gesù Cristo, il sacrificio provveduto per la mia ricaduta, sto tornando a casa proprio stasera, lo sistemo proprio qui, ora e per sempre, e so che quando spalanca le tue braccia d'amore, Signore, sto tornando a casa, tornando a casa, tornando a casa, per mai più vagare. Spalanca il tuo braccio d'amore, Signore, sto tornando a casa. Mi chiedo se possiamo canticchiarlo mentre lo stanno canticchiando. C'è qualcuno presente che è rimasto che vorrebbe dire: Signore, mi vedi mentre sono in piedi? Sto tornando a casa ora. Sono stanco di questo vagare in giro. Pace instabile. Accetto la tua via d'uscita, Gesù Cristo, come mio Salvatore. Ora vengo, Signore, proprio come sono, sto venendo, alzo la mano, mi alzerò e farò vedere a te e a quest'uditorio che ora credo e sto tornando a casa. Dio ti benedica, sorella. Tornando a casa, tornando a casa, ma chiunque si senta nel cuore che vuole accettarlo, si alzi proprio in piedi. Spalanca il tuo braccio d'amore, Signore, sto tornando a casa. Continua pure se vuoi, sorella. Ora vi chiederò una cosa. Ognuno che si è alzato, voglio che stiate in piedi mentre offro la preghiera per voi. Tutti quelli che si sono alzati, alzatevi di nuovo, solo per qualche istante. Alzatevi proprio ovunque nell'edificio. Tutti quelli che si sono alzati, alzatevi di nuovo dovunque, le balconate, dovunque, così possiamo pregare. Ecco, ecco, tutti quelli che si sono alzati, poco fa, e se ce ne sono altri che vogliono alzarsi con loro, accettando Cristo, volete alzarvi ora? Dio vi benedica. Chiniamo i capi ora. Gentile Padre Celeste, questi stanno ora venendo come tuoi figli, sono già venuti nel momento in cui lo Spirito Santo ha parlato alla loro anima, si sono alzati e ti hanno accettato e tu hai dato loro la vita eterna. Dio, benedicili, cammina con loro nella vita, Padre. Alcuni di loro sono stati tuoi servi nei tempi passati, ma si sono allontanati. E stasera lo Spirito Santo, con la predicazione della parola, è sceso e li ha unti. E ora stanno in piedi accettandoti e ringraziandoti per la loro vita eterna, che ora posseggono in Gesù Cristo. Grazie, Padre, che la loro vita sia felice e piacevole, possa la malattia stare lontano dalla loro porta e possano vivere lunghe vite felici e venire in pace nel regno di Dio alla fine del mondo. Nel nome di Gesù Cristo lo chiediamo. Amen. Dio vi benedica. E il popolo disse Amen. Dio benedica ognuno. Se sei seduto vicino a qualcuno che si è alzato, stringigli la mano, cristiano, e digli quanto sei felice per loro. Non abbiamo il posto qui per chiamarli intorno all'altare, proprio non abbiamo lo spazio qui per farlo. Il Signore vi benedica, molte, molte anime. Ora sapete, secondo la parola di Dio, cosa è successo in cielo in questo momento? Gli angeli stanno gioendo, le bandiere nere di Satana sono state sconfitte, sono abbassate e scacciate via. E gli angeli e le loro bandiere bianche di vittoria stanno volando per il cielo stasera, e le campane della gloria stanno suonando, proprio suonando melodie, mentre un peccatore viene a Cristo. Il Signore sia benedetto e lodato per sempre.
Oh ma,
credo proprio che ora avremo un vero servizio di guarigione. Sì, cosa? Biglietti di preghiera? Io, come suo servitore, prendo ogni spirito nell'edificio sotto il mio controllo per la gloria di Dio. Il motivo per cui lo dico, ciò mette il nome di Gesù Cristo su tutto l'uditorio. Se Satana si ribellasse, voi vedreste cosa succederebbe. Probabilmente li trasporterebbero proprio fuori dalla porta, non più di questo mondo, vedete? Ora, quindi dovete essere ubbidienti, non alzatevi e non camminate in giro, state fermi. Queste malattie vanno da uno all'altro. Sapete, studiosi della Bibbia, che è vero. Vedete? Ora, non giocare alla Chiesa, e non sono responsabile per i critici o gli increduli. Ascoltatelo, io parlo nel suo nome. Ora, l'angelo del Signore vicino, confido che Dio manifesterà la risurrezione di suo figlio. Ora avvicinati. Immagino, sorella, che io e te, che stiamo qui insieme, che siamo estranei. Io non ti conosco, non ti ho mai vista, ma Dio ci conosce entrambi. Sei solo una persona che è stata portata su dall'uditorio. Alcuni di loro ti hanno dato un biglietto di preghiera. Aveva sopra un numero. Avevi appena ricevuto il tuo numero ed è stato chiamato ed eccoti qui. E non si deve avere il biglietto di preghiera. Chiunque sia seduto nell'uditorio inizia solo a pregare. Vedi se lo Spirito Santo non è davvero lo stesso stasera che è sulla Chiesa, che era su Gesù Cristo. Vedete se non lo è. Se non lo è, allora vi ho travisato il Vangelo. Allora divento un falso testimone della risurrezione. Se Dio conferma che è la verità, allora ho detto la verità. E Dio ha detto che è la verità. Ora la signora qui, una sconosciuta, non l'ho mai vista in vita mia. Lei non mi ha mai visto, credo. Ci siamo solo incontrati qui. Ecco tutto. Non la conosco. Dio la conosce. Ora, quando il nostro Signore Gesù era qui, una volta parlò a una donna che non aveva mai visto in vita sua. Stava prendendo dell'acqua al pozzo. E lui disse, portami da bere. Ed egli le parlò abbastanza a lungo per afferrare lo spirito di lei. Poi le disse qual era il problema di lei. E lei disse, beh, vedo che sei un profeta. Ora, Gesù disse, le cose che io faccio farete anche voi, fino alla fine del mondo. Un uomo venne nella sua fila di preghiera una volta, era un uomo giusto, disse, sei un cristiano, un uomo buono, un uomo onorabile. Disse, quando mi hai conosciuto, rabbi, oppure reverendo, maestro, in qualunque modo lo si interpreti. Egli disse, prima che Filippo ti chiamasse quando eri sotto l'albero, io ti vedevo. In altre parole, tu hai pregato prima di venire alla riunione e ti ho visto che lo facevi. Egli disse, tu sei il figlio di Dio, sei il re di Israele. Ora, se Gesù è risorto dai morti, allora farà la stessa cosa. Ora, uditorio, ora egli è qui, l'angelo del Signore. Ne sei consapevole ora che qualcosa è successo proprio allora. Non è vero? È vero. E qui? Ora guarirti non potrei. La tua vita non potresti nasconderla perché non sei nella presenza di tuo fratello e nella presenza di lui. Non è la verità? E credi in lui con tutto il cuore che Dio ci ha mandati qui per cercare di aiutarti. Oltre a essere malata tu stessa, hai un caro che è malato, è tuo marito. Ha un'ernia, vero? Sì. Siete entrambi guariti. Puoi andare a casa ora. Dio sia con voi e vi benedica. Dio ti benedica, sorella. Semplice fede ha toccato e guarito la donna. Vieni, salve sorella. Suppongo che siamo estranei, non ci conosciamo. Ora, io sono solo tuo fratello e per il tuo bambino. È per questo che sei qui. Un'ombra oscura è sospesa sul bambino, la sua malattia è incurabile per quanto riguarda i medici. Credi che egli mi rivelerebbe cosa c'è che non va nel bambino? Con tutto il cuore. Lo credi? C'è stata una specie di esperienza in ospedale. Il bambino ha subito un'operazione ed è qualcosa nelle viscere e c'è una specie di osso o qualcosa lì che non va. E il bambino ha il fegato gonfio ora. Non è vero? È la verità, non è vero? Ora, non sono stato io a dirlo, è stato solo completamente reso a Gesù Cristo e la sua presenza è qui. Ora, l'unica cosa che posso fare è chiedere a Dio per il tuo bambino. Accetti la guarigione del bambino? Cristo, figlio di Dio, abbi misericordia di questo bambino morente. Possa essere sanato questa stessa sera. Concedi, Signore Gesù, che le tue benedizioni vengano su di lui e starà bene, perché chiedo questo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio ti benedica, madre. Fammi sapere del bambino cosa è successo. Troverai una differenza in lui nelle prossime 24 ore. Ora, ricorda quello che ti ho detto. Chi sa cos'era, sa cosa sarà. Bene, vieni, Signore. Stai credendo con tutto il cuore? Credi che il Signore Gesù Cristo è qui per guarire e sanare? Mi credi come suo servitore? Sei consapevole di essere nella presenza di qualcosa oltre all'uomo ed è il suo spirito. L'uditorio potrebbe non capire questo, ma osservate l'espressione sul volto del paziente quando camminano qui vicino. Non perché sono io non ho niente a che fare con questo, sono solo una voce. Ma questa donna qui, o chiunque degli altri, capisce e sa che c'è qualcosa di soprannaturale qui e potete vederlo come un miracolo. Cos'è un miracolo? Qualcosa che non viene compreso. Ora alla donna, una sconosciuta per me, ed io per la donna non ci conosciamo. Forse la prima volta nella vita che ci incontriamo. Ma Dio ci ha nutriti entrambi da quando siamo nati. Signora, credi che lo stesso Signore Gesù che parlò alla donna al pozzo, che ho rappresentato qui stasera, che 103 anime lo hanno accettato come Salvatore? Credi ora che Egli conosce il tuo cuore e sa tutto quello che hai fatto? Se mi rivelerà quello che desideri, ora lo accetterai? Nevrosi, è vero? Ora, mi credi? Ora, ecco qualcos'altro. Ti interessa una persona, cara, che è un ragazzo. E quel ragazzo ha problemi di cuore. E lui è un membro di una chiesa qui a Louisville, una chiesa battista. Vai, il Signore Gesù ti benedica e ti concede il desiderio del tuo cuore. Amen. Siate davvero riverenti, accettate, credete. Ora vedo una signora di colore seduta che prega, ha problemi ai reni. Ora non ce l'hai, signora, la tua fede ti ha sanata. Alzati, Dio ti benedica, credi soltanto con tutto il cuore e lo avrai.
New Testament religion. Amen.
Lo Spirito Santo, la religione del Nuovo Testamento. Amen. Credi che quella pressione del sangue ti lascerà, Signore? Seduto lì che mi guardi. Sì, va bene, puoi averlo. Dio ti benedica. Solo credete a Lui. Abbi fede, sorella, seduta lì, che guardi da questa parte, anche tu pregando. Hai qualcosa che non va alla gola, vero? Seduta proprio dietro a quella bambina lì. Credi che Dio ti farà stare bene? La signorina seduta qui. Sei seduta lì a pregare che io ti dica qualcosa. So che è il tuo problema alla gola. Non hai bisogno di un biglietto di preghiera. Hai solo bisogno di quello che hai. Fede, accetti la tua guarigione ora? Dio ti benedica. Vai a casa e rimettiti ora. Amen. Abbiate fede, credete con tutto il cuore, Gesù Cristo lo farà cadere. Oh, io l'amo. Voi? Va bene, vieni, Signore. Abbiate fede in Dio, credete con tutto il cuore, Dio lo farà cadere. Salve, Signore. Tu eri uno di quelli che si è alzato qualche minuto fa. Vedo che c'è ancora luce intorno a te. Hai accettato Cristo come tuo personale Salvatore. Soffri di una condizione di nervosismo. È così? Hai avuto una cattiva abitudine, fumare. Dio non vuole che tu lo faccia. Ti sta facendo male ai nervi. Te lo sta facendo fare. Non è la verità? Tu vuoi superarlo. Tu rinunci alle sigarette. Hai rinunciato a tutto. Gesù Cristo ha già toccato il tuo corpo e starai bene, lo servirai. Credi ora? Perché tu sappia questo, tu non sei di questa città, vieni da fuori città, vero? Vieni dall'Indiana, hai attraversato il fiume, vieni da una città chiamata Greensburg o qualcosa del genere, Indiana. È così? Ora sei a posto, sì. Ora puoi andare a casa e stare bene. Dio ti benedica.
The audience be reverent.
L'uditorio sia riverente, sia in preghiera, si aspetti che Dio benedica e guarisca. Amen. Amen. Abbiate fede in Dio. Tu seduta lì, signora, con il dito alzato così, che soffri di una... Credi che Dio ti guarirà da quella pressione bassa del sangue che hai? Lo credi? Sì. Credi che lo sta facendo? Alzati in piedi allora e accettalo. Ti lascerà e puoi andare a casa e stare bene. Dite, cosa lo ha fatto? Lo stesso Gesù Cristo che si voltò verso la donna con il flusso di sangue disse: la tua fede ti ha salvata. Disse che egli conosce tutte le cose e le rivela come egli vuole. Bene, porta il tuo paziente. Abbi fede. Salve, Signore. Credi che io sia suo servitore? Credi di essere nella sua presenza, non del tuo fratello, ma sei consapevole che sta succedendo qualcosa? Qualcuno ha detto che stavo leggendo la tua mente proprio in quel momento. È sbagliato. Gesù Cristo percepì i loro pensieri. È vero? Le persone non stanno pensando ai loro peccati e le cose che hanno fatto, è lo Spirito Santo. Va bene, guarda da questa parte, Signore, e credi. Siamo estranei? Non ci conosciamo. Probabilmente non ci siamo mai visti in tutta la nostra vita. Solo questa riunione. Allora, se c'è qualcosa di te o qualsiasi cosa, della tua malattia o di qualsiasi cosa, solo Dio lo saprebbe. Per quanto mi riguarda, non lo so. Ma ti vedo che vieni portato in un ospedale. Sei appena uscito da un ospedale. C'è qualcosa che non va nel sangue, rottura dei corpuscoli o qualcosa del genere. E hai avuto, ti vedo in un letto, e c'è una specie di qualcosa che è sospeso vicino a te, è qualcosa che gocciola, è sangue. Vedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trasfusioni di sangue che hai appena avuto. È vero? È la verità. Hai una moglie che è ammalata, all'artrite e problemi al fegato. È vero?
And you're not from this city.
E non sei di questa città, sei venuto su dal fiume, da Cincinnati, Ohio. Ti chiami Berghaus, R.P. è la tua iniziale. Torna a casa e stai bene. Gesù Cristo ti ha sanato. Abbiate fede in Dio. Dirgli il suo nome, Gesù Cristo, non disse a Pietro, tu sei Pietro. Ora siate riverenti, amici, le visioni rendono così deboli. Siete stati nelle riunioni questa settimana e sapete di cosa sto parlando. Abbiate solo fede in Dio, credete. E c'era qualcosa, solo un momento. Vedo una signora davanti a me. No, è questa signora seduta proprio qui alla fine. Sei, non si tratta di te, è una persona dall'aspetto diverso. È una persona, cara, che è in ospedale e ha il cancro. Ed è una signora ed è in una condizione di morte. Ed è tua cognata. È così? Se lo è, alzati in piedi ora e accetta la guarigione per tua cognata in ospedale. Il Signore Gesù Cristo che sa tutto al riguardo. Va bene, sorella, tu che stai battendo la mano rallegrandoti, avevi qualcosa che non andava nelle mani, non è vero? Va bene, sono guarite ora e puoi andare a casa. E tu, seduta accanto a lei lì, avevi calcoli biliari. Non è vero, signora? Seduta lì. Alzati in piedi, anche tu puoi andare a casa e stare bene. Ti lasciano nel nome del Signore Gesù Cristo. Credete soltanto, tutte le cose sono possibili a chi crede. Abbiate fede in Dio. Portatela, signora. Credi, Signore, mentre vieni? Accetti Gesù come Salvatore e accetti me come suo profeta. Allora, se è così, e ho testimoniato della risurrezione di Gesù Cristo, colui che stette in piedi e parlò alla donna al pozzo, sapeva esattamente cosa non andasse in lei. Egli disse: vai a prendere tuo marito. Lei disse: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Lui non le disse mai tutto quello che lei aveva fatto, ma sapeva come il Padre glielo rivelava tutto quello che aveva mai fatto. È lo stesso risorto, Signore Gesù? Hai avuto un incidente? No, hai qualcosa come se fosse un... Tu sei stato... È lo Spirito Santo è ciò che stai cercando. Il battesimo dello Spirito Santo, proprio così. E avevo visto qualcosa. Hai una pressione alta del sangue, non è vero? Solo un momento, mi è apparsa davanti una visione. Oh, è la donna seduta lì a pregare. Sei tu che hai avuto un... Ti sei fatta male al piede, non è vero? Un incidente e ti sei fatta male al piede. È così? E hai problemi ai reni, è vero? Vieni avanti con la signora. Entrambi sarete sanate. Gesù Cristo. Alleluia! Oh, il glorioso, ineguagliabile Signore Gesù Cristo che ha salvato la vostra anima poco fa, sta rivendicando la sua presenza. Amen! Controllate la vostra registrazione sul nastro e vedete se quello che gli dice non è la verità. Oh, abbiate fede in Dio! Credete, tutte le cose sono possibili a chi crede. Va bene, Billy, questo è il tuo paziente, portalo avanti. Credere con tutto il cuore, anche tu hai una persona cara che ha problemi, non è vero? Nemmeno loro sono qui in questa città. Ha una specie di spasmo, è come un ballo di San Vito, è giusto? E vivono in una città dove c'è un fiume, è una grande città e c'è un fiume che gli passa accanto e ci sono tanti ponti. E San Luis, è così? È così. E hai un'altra parente che è una sorella o qualcosa del genere, e lei viene da un paese che ha delle colline, alberi sempre verdi, è l'Arkansas, e ha problemi di cuore. Vai, i tuoi desideri ti sono concessi da Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Diciamo lode sia al Signore Gesù Cristo, il risorto, colui dal Calvario. Siate riverenti, non agitatevi, solo un minuto e chiuderemo tra pochi minuti. Non cambiate di posto così, lo fai interferire con me. Sto avendo qui stasera osservando. Siate riverenti. Lasciate venire la signora. Credi che potresti guarire per fede e quel tumore ti lascerebbe senza essere operata? Lo credi con tutto il cuore? Lo accetti ora? Nel nome di Gesù Cristo possa esserti come ha detto la tua fede. Amen.
Sir, sitting there, the red town.
Signore, seduto lì con la cravatta rossa, soffri di un'ernia. Credi che il Signore Gesù ti sana? Lo accetti? Anche tu sei di fuori città. Vedo che anche tu vieni su dal fiume. Cincinnati, non è così? Va bene, mentre sta agendo su entrambi, alzatevi entrambi in piedi in questo momento e siate sanati nel nome di Gesù Cristo. Dio vi benedica, vi lascia, andate a casa, siate in salute. Vieni, Signore, avendo fede. Credi che quel disturbo femminile ti abbia lasciata? Accetti ora Gesù come tuo guaritore per questo? Era un ascesso, aveva drenaggio e sarebbe diventato ben presto cancro. Ma la tua fede ti ha salvata. Ora vai, dai a Dio lode per questo e avrai tutto quello che chiedi. Vieni, Signore, credendo con tutta l'anima. Se Dio rivelerà qual è il tuo problema, accetterai la tua guarigione? Problemi di cuore, è giusto? Credi che ora ti guarisce? Allora lo fa. La tua fede ti guarisce. Vai, sì, nella pace di Dio. Vieni, Signora. Credi che Dio guarirà quel bambino mentre attraverso il palco ha problemi ai reni? Vai ora, Gesù. Gesù Cristo sana il ragazzino nel nome di Gesù Cristo. Amen. Eri nervosa, anche quello ti ha lasciata. Dio sia con te.
You believing?
Amen.
Have faith in God.
Gli credete? Abbiate fede in Dio. Vuoi superare quel problema ai bronchi? Credi che Dio ti guarisce da esso, se ci credi con tutto il cuore. Alzati in piedi, Signora, accetta la tua guarigione. Dio ti benedica, ora puoi andare a casa ed essere guarita. Va bene, credi con tutto il cuore, accetterai la tua guarigione se Gesù Cristo, parlando, rivelerà i tuoi problemi. Siamo estranei, ma Egli conosce il tuo problema. Hai un problema da signora femminile, l'utero e l'ovaia. Ora vai, Dio ti ha guarita. La tua fede ti salva, Signora, nel nome di Gesù Cristo. Diciamo lode al Signore. Ognuno di voi può essere guarito in questo momento, se crederete. Ora, Signora, stai dove sei. Guarda da questa parte. Quest'intero uditorio, una grande percentuale di loro, soffre di quel nervosismo. A volte pensi che perderai la testa, vero? Diventi così nervosa. Di recente hai fatto cadere qualcosa. Era un piatto o qualcosa del genere che stavi portando, ma ora Gesù Cristo ti ha guarita da ciò e ne sei consapevole. Ora vai per la tua strada rallegrandoti. Ora, nel nome di Gesù, il Figlio di Dio, sfido ogni credente qui dentro a credere che questa è la verità. Ci credete? Bene, allora, se questa è la verità rivendicata da Dio, ascoltatemi. Mettete le mani uno sull'altro mentre prego per voi. E voglio che ogni persona qui dentro accetti ora la propria guarigione. Dio onnipotente, sii misericordioso verso i malati e i bisognosi, in piedi qui. E tutta questa stanza sembra essere ora una grande colonna di luce. Sapendo che qualcuno si trova vicino con le mani intorno a me, poste su fazzoletti, benedicili, Signore, per la guarigione degli ammalati. Tutte queste persone bisognose qui, con le braccia e le mani imposte gli uni sugli altri, che la potenza, la via provveduta da Dio, il Figlio di Dio, nella sua grande potenza e maestà, si diffonda su questo edificio come un vento impetuoso che soffia e condanni ogni malattia, scacci ogni spirito malvagio. Ora condanno Satana, reclamo la vittoria su di lui proprio ora, ed esci Satana da queste persone nel nome di Gesù Cristo, e che tutti quelli qui dentro che credono che Gesù li guarisce si alzino in piedi e diano lode a Dio nel nome di Gesù Cristo. Dio, nel nome di Gesù Cristo, ora accettano la loro guarigione.